Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
Il premier mette a punto in queste ore.
President Trump did what he always went.
The Afghan government says they're not surprised.
Zapping.
Le 19:25 minuti, bentornati a Zapping. Di nuovo un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Vi abbiamo dato conto delle dichiarazioni dei politici dopo aver incontrato il presidente incaricato Mario Draghi, li abbiamo sentiti tutti, ci sarà ancora una giornata domani con gli attesi incontri con la Lega e col Movimento 5 Stelle, che saranno anche oggetto di uno speciale del GR1 a partire dalle 12 qui su Rai Radio 1. Noi continuiamo a occuparci di politica, continuiamo a occuparci del tentativo di Mario Draghi di mettere insieme questo governo. Vogliamo però farvi anche sentire un breve servizio di Federico Mello, che ricostruisce che cosa i politici, oggi ancora protagonisti della scena, pensavano e dicevano di Mario Draghi fino a qualche tempo fa.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Un nome ha aleggiato a lungo sopra l'Italia, è il nome del premier attualmente incaricato, nonché già presidente della BCE, Mario Draghi. Nell'autunno 2018 era ancora pienamente nelle sue funzioni. In Italia erano al potere giallo-verdi, lancia in resta contro l'Europa. Durante l'approvazione della manovra del popolo, così venne chiamata allora, il presidente BCE invitò il nostro paese ad abbassare lo spread.
On Italy, I mean, I don't have a crystal ball. I don't have any idea whether it's 300 or 400, whatever. So it's difficult.
A stretto giro la risposta dell'allora vicepremier Luigi Di Maio.
Che secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia, e mi meraviglia che comunque un italiano, che è stato anche un punto di riferimento a capo della Banca Centrale Europea, si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente. Io credo che...
Poi, come si sa, i giallo-verdi annunciarono di aver sconfitto la povertà. Di Maio qualche mese dopo incontrò Mario Draghi e disse che l'ex banchiere centrale gli aveva fatto una buona impressione. Poi nel marzo 2020, in pieno lockdown, l'articolo di Draghi per il Financial Times, nel quale sollecitava la necessità di fare debito buono, per affrontare la pandemia. Le sue parole ricaddero subito in Senato, a lodarle gran parte dell'arco costituzionale, per Ferdinando Casini, per esempio.
Grati a una personalità come Draghi, che ci ha ricordato che durante le guerre i debiti salgono e pertanto ha dato...
Ma anche Loredana De Petris di Leu.
Non siamo di fronte a una crisi grave, siamo di fronte, come anche ha scritto Draghi, parlando all'Unione Europea, parlando ai paesi dell'Unione Europea.
Matteo Renzi, ovviamente.
E oggi Mario Draghi, caro Presidente, le indica la strada. Quando dice che certo bisogna fare debito, ma bisogna farlo per dare innanzitutto liquidità a quel sistema di piccole e medie imprese.
È forse meno scontato, ma interessante alla luce di ciò che sta succedendo oggi, Matteo Salvini, che pronunciò delle frasi a loro modo profetiche.
Fondamentale. Quindi io dico grazie alle parole del governatore Mario Draghi, che ha difeso l'Italia dai banchi europei, e sicuramente, qualora ad esempio la Germania o la Francia volessero continuare a spadroneggiare in giro per l'Europa, avrebbe il fisico e le idee per rispondere da pari ai signori Merkel piuttosto che Macron.
Passa qualche mese, lo scorso settembre viene chiesto a Giuseppe Conte cosa ne pensi di Draghi.
Cercai di creare consenso con i miei partner europei per Draghi. Avrei visto bene Draghi come Presidente della Commissione Europea. Non l'ho mai detto, oggi lo dico pubblicamente, così diradiamo tutti gli equivoci. L'ho incontrato perché ovviamente non volevo spendere il suo nome invano.
Certo.
Mario Draghi mi disse che francamente era stanco dell'esperienza fatta, voleva riposarsi un poco e non si sentiva disponibile per questo incarico.
A qualcuno questa risposta suona un po' irrispettosa, ma basterà far passare solo qualche mese per arrivare a queste ore.
Ieri ho incontrato il presidente neoincaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro.
Allora, sono le 19:30 minuti, questo era il servizio di Federico Mello che ha un po' ricostruito le posizioni molto, come avete sentito, anche molto disponibili, interessate, di grande apprezzamento al nome di Mario Draghi, che oggi in gran parte si ritrovano nella cronaca politica di queste ore, anche se con qualche sorpresa. Noi continuiamo a parlare di questo, lo facciamo con Renato Brunetta, economista, parlamentare, deputato di Forza Italia. Buonasera Brunetta, bentornato a Zapping.
Buonasera a voi.
Allora, ce la fa Draghi, professore?
Ma io penso proprio di sì, vede... è persona giusta al momento giusto, nel posto giusto, è un amico. Io lo conosco dagli anni 80.
Lo sa che non la sento molto bene, forse saremmo costretti a richiamarla perché...
aspetti. Sì.
Non so se ha le cuffie o viva voce o qualcosa.
Mi ha tolto le cuffie.
Vediamo se migliora.
Mi sente meglio?
Proviamo a dire, lei lo conosce dagli anni 80, diceva, no?
Io facevo il consigliere economico del presidente del consiglio Craxi, lui faceva il consigliere economico del ministro del tesoro Goria, e poi lui se n'è andato in giro per il mondo, poi ha fatto il direttore generale del tesoro, e poi l'abbiamo voluto col nostro governo, Berlusconi l'ha voluto, prima come governatore della Banca d'Italia e poi presidente della Banca Centrale Europea. Quindi una persona, e tra l'altro non è della nostra parte politica, questo va a onore di Draghi e onore di Berlusconi, nel senso che abbiamo voluto come governatore, è stato un bravissimo governatore ed è stato uno straordinario presidente della Banca.
Non andava molto d'accordo con Tremonti all'epoca, quando era governatore della Banca d'Italia, mi ricordo.
Posso non rispondere a questa domanda?
Va bene, vai, glielo consento.
Dico solo che viene considerato come il miglior banchiere centrale della sua generazione, a livello mondiale. Questo è il punto, cioè è bene che gli ascoltatori sappiano, la figura di Draghi addirittura era stato preso in considerazione per fare il governatore della Federal Reserve, il presidente della Federal Reserve americana, tanto è la sua, come dire, credibilità a livello internazionale, e quindi penso che sia in questo momento tragico per il nostro paese la persona giusta al posto giusto, quello che fa la differenza a livello internazionale.
Ma quindi Brunetta, questa crisi che era cominciata in modo confuso, incomprensibile, che gli italiani non capivano, litigiosa, ha avuto un esito a questo punto positivo?
Ah beh, come dice Prodi, pro malo bonum, ex malo bonum, il male, io lo dico, è stato il Conte 1 e il Conte 2, il male è stato la crisi, aprire una crisi al buio è stato il male dei mali, e dopodiché di fronte alla tragedia, meno male che c'era Mattarella che col suo monito, la sua decisione ferma, immediata, ha chiamato Draghi, e grazie a Draghi come civil servant straordinario ha detto di sì. E guardate che non è facile dire di sì in un momento come questo.
Senta, ma quali sono le condizioni, se ci sono, che Forza Italia mette per sostenere il governo Draghi? Ho sentito dire nelle conversazioni, nelle agenzie, anche dalle cose dette da Tajani dopo l'incontro, vogliamo un governo dei migliori, non un governo che rappresenti una maggioranza politica. Che vuol dire esattamente?
Allora, vede, quando si viene chiamati a un governo di unità nazionale per salvare il paese... e si dice di sì, non ci devono essere condizioni, o veti, se c'è lui non vengo io e così via, questo sarebbe come una contraddizione interna, quindi non ci sono condizioni di questo tipo. Berlusconi ha detto un auspicio, un'idea, che mi pare sia stata addirittura seguita letteralmente dal presidente Mattarella, il governo dei migliori, il governo di tutti, di unità nazionale, poi se c'è qualcuno che non ci sta, che si estiene, come dire, se ne faremo una ragione, ma un governo di tutti, un governo dei migliori, l'ha detto Tajani uscendo in conferenza stampa oggi, i migliori della politica, i migliori dell'economia, i migliori...
Quindi un governo con dentro anche ministri politici, espressi dai partiti che sosterranno il governo.
Ma questo l'ha detto anche Draghi, che voleva un rapporto stretto con il Parlamento, anche perché il Parlamento deve dargli la fiducia, e quindi ci deve essere un rapporto, una relazione tra governo Presidente del Consiglio e Parlamento. Vede, io ho vissuto con grande dolore e difficoltà il governo Monti. Era una fase totalmente diversa, quello del governo dell'austerità, quello del governo che doveva combattere lo spread, quello che doveva combattere la crisi economica e bisognava fare i tagli. Oggi siamo in una situazione opposta, una gravissima crisi economica, pandemica, finanziaria, però con una grande quantità di risorse da spendere. Il problema è saperle spendere bene per risollevarci dalla crisi in cui siamo precipitati per tante ragioni, non ultima quella della crisi pandemica. E devo dire che Draghi, perché lo conosco da tanti anni, è la persona giusta al posto giusto, capisce molto bene di economia, uso questo termine sorridendo, cioè è un grande economista, è un grande banchiere centrale, ma conosce anche la pubblica amministrazione.
E conosce anche la politica, possiamo dire, perché certo, ecco, beh, per esempio, sì, aver fatto 10 anni da direttore generale del Tesoro aveva molto a che fare con la politica.
Ma non solo, guardi, quella è la politica italiana, che è difficilissima, ma aver risolto il problema in sede di Banca Centrale Europea con un rappresentante tedesco che gli era contro dentro il board della Banca Centrale Europea, ma avendo il favore dei tedeschi, beh, questo è un miracolo politico che nessuno era riuscito prima a realizzare con i tedeschi, che davano l'appoggio a Draghi dal punto di vista politico, quindi Merkel appoggiava Draghi, pur avendo lui dentro il rappresentante nel board della Banca Centrale, il rappresentante della Bundesbank che gli era contro, un miracolo. E devo dire che questa è grande politica.
Senta, ma lei che cosa si sentirebbe di dire ai suoi alleati, a Salvini, alla Meloni, in questa fase? Tra l'altro Salvini vedrà Draghi proprio domani, quindi diciamo un suo consiglio potrebbe avere ancora spazio d'ascolto.
Io gli direi da una parte sola, dalla parte degli italiani, usando la frase di Prodi, da un male è arrivato un bene. Abbiamo una grande possibilità non solo di salvare l'Italia in questo momento, ma di risollevare la credibilità dell'Italia nel mondo. Vede, c'è una congiuntura straordinaria. Allora, dobbiamo usare i fondi del recovery, 200, 300, forse anche 400 miliardi, mettendo tutto insieme, e dobbiamo spenderli bene. Abbiamo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani se solo facessimo un serio piano vaccini. E possiamo farlo, abbiamo tutte le risorse culturali e scientifiche. Dobbiamo spendere questi 32 miliardi subito per ristorare la montagna, quelli che hanno dovuto chiudere e così via. Abbiamo il migliore in campo, e lo dico senza timore di smentita, che è Draghi, e dobbiamo fare un governo all'altezza di Draghi. Abbiamo poi la presidenta del G20, in cui possiamo raccontare, mentre le stiamo facendo, le cose che l'Italia doveva fare da 20, 30 anni, 40 anni, cioè le riforme, da quella fiscale, da quella della giustizia, a quella delle infrastrutture e così via, e possiamo raccontarle al mondo. Sì.
La Lega sembra interessata, invece la Meloni oggi ha detto chiaramente che non voterà il governo Draghi.
Ma io ho sentito anche accenti diversi della brava Giorgia Meloni che dice: quando ci saranno i provvedimenti che ci vedranno d'accordo, vi voteremo. Beh, questo è già un passaggio in avanti. Però, vede, in questi momenti, quando serve il consenso di tutti, conta anche il clima. Io sento un clima positivo. Non deve essere una mucchiata, ovviamente, ci deve essere la consapevolezza e la responsabilità. Vede, questa congiuntura astrale può cambiare l'Italia, non solo risolvere l'Italia e poi magari avere l'Italia sempre la solita, l'Italietta, l'Italia che non mantiene i patti, l'Italia che fa debito, che fa deficit, ma possiamo cambiare l'Italia, quindi da un male far venire fuori un bene, ma strutturale per i nostri figli, non per i prossimi mesi o per i prossimi 2-3 anni, ma un bene strutturale per i prossimi 20-30 anni. Ecco, questa è la grande occasione.
Molto bene.
Sono un po' enfatico, però conoscendo Draghi, avendo vissuto all'interno di...
Poi diciamo che lei esce da una fase di qualche delusione anche col suo partito, no? Se ho capito bene.
Assolutamente sì. Vede, gliela dico semplice. Io credo che il centrodestra vincente è un centrodestra plurale. dentro cui ci deve essere una fortissima rilevanza, un fortissimo ruolo liberale, europeista, che è Forza Italia. Quando la mia Forza Italia liberale, la mia Forza Italia europea si è appiattita sul sovranismo o sull'estremismo, ecco, io non ho più riconosciuto non solo il mio partito, ma non ho riconosciuto come dire, il centrodestra. Il centrodestra migliore è il centrodestra di Berlusconi, il centrodestra plurale, il centrodestra europeo, il centrodestra che ci ha agganciato.
Adesso sentiamo l'onorevole Bagnai, tra poco, che è il nostro prossimo ospite, il senatore Bagnai, e vediamo lui cosa ne pensa. Intanto la saluto molto cordialmente, onorevole Brunetta. Grazie per essere stato con noi.
E buon lavoro come sempre. Grazie a voi.
Sono le 19.40, abbiamo appena salutato Renato Brunetta, deputato Forza Italia, economista. Allora, dovete sapere che su Twitter, dove diciamo il buono spirito, l'ironia, il sarcasmo non hanno mai fine, adesso è molto in voga, c'è cioè un trend che si chiama Quella volta che Draghi, che un po' prende in giro tutta quell'aneddotica del Super Mario, no? Delle cose incredibili, fantastiche che Mario Draghi avrebbe fatto. E ce ne sono alcune esilaranti, tipo quella volta che Mario Draghi ha convinto Maometto alla montagna di incontrarsi a mezza strada, oppure quella volta che Draghi, tra il dire e il fare, ha tolto di mezzo il mare. Insomma, cose di questo genere, mirabilia, cose fantasmagoriche che Draghi ha fatto, i miracoli di Mario Draghi. Tra questi miracoli qualcuno annovererebbe anche il fatto che il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, adesso lui applaude e stima e appoggia Mario Draghi. Una delle cose, quella volta che Mario Draghi si fece fare i complimenti da Bagnai. Ovviamente scherzo, era tutta una cosa così per introdurlo e per salutarlo. Senatore, buonasera.
Buonasera, aggiungiamo quella volta che Draghi nel 1970 fece una tesi di laurea sulla insostenibilità della moneta unica.
Era una follia, disse, era una follia, no?
Quindi le volte che Draghi, però non troverete una volta che Bagnai, diciamo, ha criticato Draghi nella sua qualità di governatore della Banca Centrale Europea, anzi, troverete molte volte in cui ho detto che data la follia si può, e dato le condizioni oggettive in cui il sistema si era trovato, oggettivamente Draghi ha portato questo sistema alle estreme conseguenze con grande intelligenza, con grande perizia, facendo evidentemente il suo ruolo. Adesso deve fare un altro ruolo, e il tema che ci poniamo all'interno della Lega, parlando fra noi nella segreteria politica, parlando fra noi colleghi, è in che modo Draghi interpreterà questo ruolo. E domani una delegazione composta dal segretario Matteo Salvini e dai due capigruppo, cioè Romeo e Molinari, ovvero i principali esponenti di quell'istituzione, il Parlamento, che esponenti leghisti ovviamente, il principale esponente del Parlamento per di più sono i presidenti delle Camere, ma insomma, per quanto riguarda la Lega, i nostri principali esponenti e portavoce in Parlamento, istituzione conculcata ripetutamente dal premier precedente, andranno a parlare di questo con il premier incaricato.
Ha sintetizzato molto bene Borghi ha sintetizzato in un tweet, non so se lei immagino sarà d'accordo, perché il suo collega
lavorando tantissimo, sono poco sui social.
Ha detto: prendere critiche a Draghi come presidente della BCE e trasferirle a Draghi presidente del Consiglio è come prendere i fischi al calciatore che giocava nella squadra avversaria e mantenerli se viene a giocare nella tua. Il punto è essere sicuri che giochi davvero nella tua. Quindi Draghi giocherà davvero nella vostra squadra?
Ma in questo senso però va fatto un discorso molto chiaro. La nostra squadra in questo contesto storico, e lo ha detto molto bene il nostro segretario, è l'Italia. Noi anteponiamo ovviamente l'interesse del paese all'interesse della crescita, diciamo così, del partito, della crescita nel sondaggio. L'interesse del paese vuole alcune cose che sono talmente ovvie che mi dispiace, diciamo, perdere tempo a ribadirle, che vanno dalla messa in sicurezza con il piano vaccinale a un decreto ristori che finalmente utilizzi, e qui magari l'esperienza e l'intelligenza dei Draghi potrebbe essere utile, finalmente utilizzi sul serio il quadro di temporaneo sugli aiuti di Stato della Unione Europea e approfitti di quell'opportunità che in questo momento l'Unione Europea dà finché le dà. E poi c'è naturalmente da ragionare con concretezza sul recovery plan e da scrivere una finanziaria che però deve rispondere a alcuni requisiti secondo noi. Io parlo con tante categorie, nella mia qualità di responsabile economico della Lega, nessuno vuole mai più imposte, d'accordo, un inasprimento fiscale, e questo quindi è abbastanza banale, ma in questa fase sarebbe veramente criminale se si procedesse secondo alcune linee guida che la stessa Commissione Europea in tempi...
Ma perché lei pensa che Draghi sia lì pronto a mettere nuove tasse? Non mi pare che abbia espresso questa intenzione, no?
Guardi, io dico una cosa diversa, perché questa, il governo precedente era talmente subalterno, talmente spappolato tra l'altro dal punto di vista della linea di azione, e talmente, come dire, incapace di maneggiare le circostanze, che molto probabilmente sarebbe andato avanti su delle linee guida, su delle regole europee che prevedono oggettivamente anche degli inasprimenti fiscali. Io sono assolutamente convinto del fatto che sotto questo profilo la presenza di una persona consapevole delle criticità del sistema, ma che conosce molto bene il sistema e che è ascoltato, riesca a rappresentare un possa riuscire a rappresentare un
comunque,
è chiaro che questo va verificato, bisogna certo aprire il dialogo c'è, cioè, con tutti. Poi non capisco guardi, mi fa molto sorridere, mi dia minuto su un dettaglio, cioè io, come lei sa, abbiamo anche un rapporto cordiale, ho un atteggiamento di massima apertura verso i media, è chiaro che i media che hanno costruito l'immagine caricaturale del bambino Bagnai che dice sempre no che è un bambino capriccioso.
Perché vabbè, ma mica se magari... la sarà presa per quella mia introduzione.
Sto parlando di ben altro. Insomma, se ci sono persone che non arrivano perché hanno limitati mezzi culturali a capire le ragioni di una critica, che è la critica poi che, come ci siamo detti iniziando, più di mezzo secolo fa faceva lo stesso Draghi
da lì anche Draghi è evoluto, nel senso, era un momento in cui lui disse una moneta unica senza nessuna dimensione statuale è una follia, poi la dimensione statuale prego.
Allora io mi fondo una frase, quello che diceva lui mezzo secolo fa oggi lo dice il governatore della Banca Centrale Olandese, tanti lo dicono, insomma, ci sono dei problemi, no? Allora chi non arriva culturalmente a capire che ci sono dei problemi non arriverà neanche culturalmente a capire che bisognerà risolverli, e quindi rimane nel suo mondo di sogni o di caricature, e poi si stupisce se invece le caricature si parlano, se i sogni si dissolvono, se arriva la voce della concretezza, perché bisogna parlare di quello che c'è da fare, capendo che l'Italia è comunque messa dal complesso delle regole europee in una posizione molto difficile, e quindi tutto il tema che per esempio sollevava prima l'onorevole Brunetta delle riforme è un tema che va affrontato, e va affrontato con uno spirito però di concordia e di grande solidarietà e di unione nazionale. E allora, e qui temo di dover concludere perché non voglio prevaricare i tempi degli altri, gli atteggiamenti di altri partiti che dicono quello no, quello è brutto, quello è fascista, quello è populista, non contribuiscono
il momento. Un'obiezione me la tira fuori, perché se non mi sbaglio proprio ieri Salvini ha detto o noi o Grillo, poi ha cambiato idea, però quello noi o Grillo ieri era il tema della giornata.
Ma guardi, quello noi o Grillo è una sintesi giornalistica apprezzabilissima, ma deriva dal semplice fatto che l'ispiratore del Movimento 5 Stelle aveva posto la patrimoniale come condizione per entrare a far parte della compagine governativa. Una patrimoniale di qualsiasi tipo in questo momento è totalmente fuori dal mondo, quindi fondamentalmente il discorso era
o la patrimoniale, sarebbe stato questo il senso.
O noi o il delirio, insomma, ecco, qui perché dal sogno poi si passa al delirio. Invece svegliamoci, guardiamo le cose come stanno, in base alle analisi più approfondite che la dottrina ci offre e in base ai fatti, e uniamoci per risolvere il
problema. Un'ultima cosa in 30 secondi.
Può essere un approccio.
Il senatore Bagnai, la preoccupa che all'opposizione resti in campo soltanto Giorgia Meloni con i suoi fratelli d'Italia, insomma, egemonizzando quel campo e con la potenzialità di crescere contro un governo appunto di dentro tutti.
Ma intanto noi non sapiamo, intanto io ho parlato
nell'eventualità che accada, poi sì, la preoccuperebbe.
Io ho parlato di un'apertura al dialogo, perché bisogna vedere a che cosa porterà, bisogna anche vedere quali saranno le posizioni, stanno evolvendo e stanno maturando, ma non guardi, qui il tema è anche giusto che ci sia una voce di opposizione, cioè non entro tanto in questo aspetto qua. La cosa fondamentale è che si cominci a fare qualcosa, che si sblocchi la situazione. Guardi, è inutile che ci giriamo intorno, sarà molto difficile per il premier incaricato Draghi, che era quello che parlava del pilota automatico per cui, diciamo così, l'economia si può guidare solo con la tecnica, la politica non serve. In questo momento quella stessa persona ha bisogno della politica perché è diventato un politico e deve creare un governo. Noi non vogliamo mettere ostacoli pregiudiziali a questo suo tentativo. Tutto qui. Benissimo. Credo di essere stato abbastanza chiaro.
Molto chiaro. Grazie senatore Bagnai, come sempre, buona serata e buon lavoro.
Grazie a lei.
19:51 minuti, una breve pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo qui a Zapping, parleremo di anticorpi monoclonali.
Zapping.
Le 19:52 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo dei ormai celeberrimi anticorpi monoclonali. Ieri una notizia che ha rallegrato molti, l'AIFA ha dato il via libera appunto a questo tipo, a questa generazione di farmaci, con alcuni, come si dice, caveat, con alcuni limiti, dovrebbero essere destinati soltanto a pazienti nella fase, diciamo, più precoce dell'infezione e che abbiano un alto rischio di evoluzione, diciamo, grave. In quel caso si dice gli anticorpi monoclonali potrebbero funzionare ed essere importanti nella panoplia delle cose che utilizziamo contro questa pandemia. Ne vorrei parlare, l'abbiamo invitata, con Roberta Villa, che già conoscete, è stata spesso nostra ospite, divulgatrice scientifica, una giornalista. Grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, Roberto, io ho visto che tu ti sei occupata molto di questa questione, anche cercando, come dire, di separare il grano dall'olio, le cose vere e le cose meno vere che si dicono e si leggono quando si parla di anticorpi monoclonali. Vogliamo partire dall'inizio, spiegando brevemente di che cosa stiamo parlando?
Sì, allora stiamo parlando di farmaci biologici, e con biologici attenzione, non pensiamo a qualcosa di naturale, qualcosa che viene creato in laboratorio, partendo dalle informazioni che ci vengono dalla risposta naturale dell'organismo. Si scelgono gli anticorpi più efficaci contro il virus e si riproducono poi in laboratorio, e questi anticorpi, che si chiamano monoclonali proprio perché vanno direttamente solo contro l'antigene che vogliamo, sotto il bersaglio che vogliamo, sono uno strumento usato anche in passato nei confronti di altre malattie, che ci permette, in qualche modo ci potrebbe permettere, di contrastare la malattia infettiva. In questo caso il problema è che le sperimentazioni finora pubblicate hanno dato dei risultati abbastanza deludenti,
poco incoraggianti, diciamo. Sì.
Poco incoraggianti. Diciamo che.
Però ecco, già questo è il mio primo punto interrogativo. Com'è ne parliamo così tanto, così insistentemente? Spesso prendono addirittura la prima pagina dei giornali. Ecco, stanno arrivando, aspettiamoli finalmente. Anche gli anticorpi monoclonali ci aiuteranno. E in effetti, se uno poi va a guardare i dati dei trials, dei test, effettivamente non sembrano così una panacea.
Non sembrano, infatti anche la Società Americana di Malattie Infettive per il momento dice con questi dati sconsigliamo l'uso.
Ma sono quelli, tanto per capire, sono quelli che hanno tirato fuori Trump dall'ospedale?
Sì. Allora, il CEO di Regeneron gioca a golf con Trump. No, ma a parte questa battuta, non sappiamo se l'ha tirato fuori. Nel senso che chiaramente lui è stato trattato giustamente, non appena il risultato positivo sappiamo che tanta gente la tira fuori ugualmente nello stesso modo come un'influenza, non abbiamo la controprova.
Certo.
La controprova l'abbiamo quando facciamo gli studi su centinaia di persone, e questi studi per il momento hanno dato dei risultati su degli esiti, per intenderci, il dosaggio di particelle virali presenti nelle alte vie aeree un po' ridotti soltanto con un'associazione di due anticorpi monoclonali che per il momento non è disponibile. Con la singola dose, quella che potremmo acquistare oggi o ricevere dagli Lilly, non si ottiene nulla. Quindi la stessa azienda chiamata da AIS nei giorni scorsi ha riconfermato che con il dosaggio attualmente disponibile non c'è nessun vantaggio.
E allora da cosa proviene il via libera di AIFA?
Allora, io penso che in questo momento ci sia un comprensibile desiderio da parte di tutti di trovare delle soluzioni, di dire facciamo qualcosa. Poi c'è anche una parte della popolazione che ha maggiore scetticismo nei confronti dei vaccini rispetto ai farmaci, e questo non è molto chiaro perché, ma insomma, e quindi dice invece dei vaccini facciamo questa cosa che sembra quasi più naturale.
Sì,
mentre invece assolutamente
sì, quelli, che non
lo è.
Quelli che non si vaccinano e poi magari però comprano i farmaci su internet,
esatto,
e buttano giù qualsiasi cosa. Sì.
Però ecco qui il problema più grave è questo, cioè se noi avessimo dei farmaci anche costosi che però diciamo hanno un'efficacia forte, che davvero i primi sintomi uno prende questo farmaco e non si sviluppa la malattia, se considerassimo tutti i giorni risparmiati di ricovero potrebbe anche valerne, certo, la pena. Il problema qui è che questi farmaci, oltre a dover essere adatti soltanto alle persone con forme appunto iniziali, proprio quando uno comincia ad avere un po' di febbre o cioè non ha bisogno di ossigeno, non deve essere in condizione di essere ricoverato.
Quindi in teoria a tutti li dovremmo dare, perché tutti cominciano così.
Esattamente, a tutti quelli che hanno una certa età e un fattore di rischio, quindi immagina dopo i 60 anni quanti hanno la pressione alta, il diabete, l'obesità, cioè tantissime, migliaia e migliaia di persone, dovrebbero essere mandati in ospedale per due ore con un medico presente da distogliere da altri trattamenti per fare un'infusione endovenosa e poi essere tenuto sotto osservazione per rischi di reazioni gravi. Quindi noi dovremmo, in un momento in cui il problema più grosso è avere le risorse di personale e di spazi in ospedale, portare delle persone positive che rischiano di infettare altri a fare queste infusioni per ridurre trattando centinaia di persone, ridurre 3-4 ricoveri nel mese successivo o visite nel mese successivo. Questo tra l'altro ancora tutto da dimostrare soltanto sulla base di comunicati stampa. Allora, il metodo scientifico ci dice che almeno ci vuole uno studio, certo, da vedere, dei dati da guardare, non possiamo basarci sui comunicati stampa, tanto più quando l'azienda stessa ci dice quel poco di risultato che abbiamo visto, l'abbiamo
perché
visto.
Invece i giornali molto facilmente li hanno definiti farmaci salvavita, ma siamo lontani
ecco,
da questo.
Cosa, no? Perché c'è stato questo annuncio di Eli Lilly che con due farmaci combinati si può abbattere la mortalità del 70%, ma l'hanno detto e poi hanno detto che comunque questo prodotto combinato non è disponibile. Non abbiamo uno studio, non possiamo vedere se e come fa.
Non è quello approvato dall'AIFA, per capirci.
Esatto, e quello che mi sconvolge ancora di più, perché l'abbiamo vissuto con Stamina, anche se naturalmente è tutta un'altra circostanza, perché qui stiamo parlando di farmaci veri e di un'azienda seria, non voglio confrontare due situazioni. Però uno dei punti con Stamina era la logica che con il denaro pubblico si pagasse la sperimentazione di un farmaco, di un'azienda privata che poi avremmo dovuto acquistare da un'azienda privata. Qui si parla di una sperimentazione, si dice che il governo prima di dimettersi abbia stanziato 500 milioni che non sono proprio noccioline, che in questo momento servono per tante cose.
Chissà quante dosi di vaccino ci venivano a fare,
esatto,
due conti.
Per fare il piacere di fare una sperimentazione quando l'azienda ha tutte le condizioni per farsi la sperimentazione, non ha bisogno che glielo faccia lo Stato italiano, e quando i risultati condotti dall'azienda pubblicati già sono poco incoraggiati.
Questa cosa che l'ha decisa il commissario straordinario?
No, questa cosa è stata dichiarata, non c'è niente di scritto. Io non ho trovato un documento, sono dichiarazioni fatte da Palù, fatte sui giornali. Allora non si può agire in un ambito scientifico sulla base delle del comunicati stampa, delle opinioni dell'uno o dell'altro, bisogna guardare ai numeri, ai dati, anche se tutti, ripeto, è comprensibile che vorremmo trovare delle soluzioni, ma non possiamo usare delle false soluzioni, perché rischiamo di peggiorare la nostra situazione.
Non c'è dubbio, di buttare soldi per cose che non servono. Ti volevo fare un'ultima domanda. Oggi ho visto che Moderna, uno dei più grandi produttori di vaccini, uno dei tre approvati, ha deciso di liberare il suo brevetto, cioè di rinunciare alla proprietà intellettuale del lavoro che l'ha portata a produrre un vaccino di efficacia comprovata che stiamo già utilizzando. È da considerarsi una notizia importante?
È da considerare una bellissima notizia. Io speravo sinceramente che proprio Moderna, essendo stato prodotto in collaborazione con gli istituti nazionali gli NIH americani, speravo, quindi con un fondamento anche pubblico, speravo proprio che arrivasse a questo. Una volta rilasciati i brevetti, però non dimentichiamoci che non è così facile, non stiamo parlando di produrre un farmaco qualunque, ci vuole una tecnologia, ci vogliono degli impianti molto sofisticati, però questa è sicuramente una bellissima notizia. Io sinceramente
che smonta anche un po' tutta la favolistica sui big pharma cattivi assetati di profitti, no? Volendo.
Ma sì, ma allora è chiaro che sono delle aziende che fanno profitto. Quando i risparmiatori comprano i fondi, ci sono dentro anche le aziende delle case farmaceutiche e gli fa piacere quando salgono il valore dei fondi. Cioè è un sistema che funziona per il profitto, non per...
Anche perché buona parte di quei profitti servono per fare innovazione, ricerca...
Assolutamente, anche perché se queste aziende non avessero fatto questa ricerca negli anni scorsi, un po' alla cieca, per la SARS che non c'era più, per Ebola che in fondo riguardava un piccolo numero di persone, una zona ristretta, eccetera, oggi non avremmo avuto i vaccini così rapidamente. E dobbiamo essere sicuri che nel caso ci trovassimo di nuovo in una situazione del genere, le aziende rispondano con la stessa prontezza, con lo stesso entusiasmo. Se quest'anno, questa volta li facciamo andare in perdita, la prossima volta rischiamo.
Ma una curiosità, in Italia ci sarebbe un impianto, un'azienda, un consorzio di aziende che fosse in grado di prendere questo brevetto e produrre il vaccino Moderna?
Allora, io non so esattamente, però so che per esempio a Siena GSK credo che lavori comunque su vaccini mRNA con una tecnica particolare, quindi diciamo di strutture, di una tradizione di produzione di vaccini di altissimo livello in Italia c'è. Poi nel dettaglio tecnico non so entrare, non so.
Molto
sicuramente
bene.
Comunque una fabbrica di vaccini non la si costruisce
dal giorno al domani, dall'oggi al domani. Grazie Roberta Villa per essere stata con noi, buona serata, buon lavoro, grazie ancora.
Buona
titoli
serata,
del TG1.
Grazie.
Secondo giorno di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Draghi, domani gli incontri con Lega e Movimento 5 Stelle. Zingaretti pieno appoggio, difendere ancoraggio europeo, Renzi nessun veto, Leo maggioranza sia omogenea, Grillo guiderà delegazione M5S. Forza Italia assicura il sostegno, Meloni no a fiducia, ma da noi proposte, Salvini apre al governo di tutti e chiede ministri. Covid preoccupano varianti inglese e brasiliana, 1 milione di italiani vaccinati con seconda dose, da lunedì Sardegna in fascia gialla. Navalny, scontro Russia-Europa, Mosca espelle diplomatici occidentali per aver partecipato alle manifestazioni, Berlino convoca l'ambasciatore. Il pestaggio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia, il secondo aggressore, chiesta l'estradizione, il padre, aspettiamo ancora il processo. È l'unico cestista italiano ad aver vinto un titolo NBA, ma sul braccio ha tatuato il codice postale del suo paese nel bolognese. Marco Belinelli torna dopo 14 anni e molti successi negli States. E al TG1 la stella del basket.
Le 25 minuti, questi titoli del TG1. Noi in questa fase finale della puntata di Zapping di oggi torniamo a parlare di banchi con le rotelle. Ve le ricorderete, hanno tenuto banco, se posso permettermi il gioco di parole, per tantissimo tempo. Adesso un assessore in Veneto li ha spediti tutti in magazzino perché dice fanno male alla schiena. Daniela Macenate è andata a vedere se questa cosa è vera oppure no e ce la racconta.
A attesi, poi criticati, poi accettati a denti stretti. Ora c'è una regione in cui i banchi con le rotelle finiscono ingloriosamente in magazzino. Succede in Veneto, dove l'assessore all'istruzione, la leghista Elena Donazzan, ha deciso: si tolgano di mezzo questi brutti e scomodi oggetti perché fanno venire il mal di schiena e favoriscono una postura scorretta, gravissimo per i ragazzi in fase di crescita. Non è chiaro in realtà quali siano le evidenze scientifiche di questo danno alla salute, ma la lettera che dispone il ritiro da tutte le scuole della regione dei banchi a rotelle è già stata inviata. A raccontarlo a Zapping è la stessa assessora Elena Donazzan, che spiega anche che di banchi con le rotelle ne sarebbero arrivati molti più del necessario a causa di un cattivo coordinamento tra istituzioni centrali.
La prima richiesta del Ministero è che diteci quanti banchi servono, visto che dovete distanziare le classi, diteci quali sono i problemi. E poi una settimana, 10 giorni dopo, un'altra lettera con lo stesso testo di fatto, dove si diceva diteci quanti banchi, ma in questo caso quanti erano definiti banchi innovativi, parte dal commissario Arcuri, perché il governo aveva dato al commissario Arcuri la gestione di questa cosa. Quindi che cosa è successo a settembre? Che le scuole rispondevano alla mail del ministero dicendo mi servono 50 banchi, alla mail di Arcuri rispondendo mi servono 50 banchi. Quindi in qualche scuola, a Mestre, a Verona, sono arrivati il doppio dei banchi. Ora si dimostra che non li hanno usati. Quando li hanno usati, li hanno messi in qualche laboratorio perché non utili alla didattica, che è quella tipica della scuola italiana: un libro, un quaderno e l'astuccio. Poi ai nostri insegnanti e a tutti gli insegnanti della scuola italiana viene anche detto dovete correggere la postura della creatura. Se sta con un braccio sopra e uno per terra, se metti i piedi fuori, questo banco si sta dimostrando stai storto, non ti posi bene, non puoi stare con tutte e due le braccia. Questa è la ragione per cui li hanno tolti. Ho inviato una lettera a tutti i dirigenti del Veneto, ai sindaci e ai presidenti di provincia. Che cosa ci faranno? Stiamo rilevando che molti sono stoccati in magazzini, perché i presidi non l'hanno voluto. In qualche scuola sono ammassati in paio di stanze non usate, qualcun altro le ha messe nei laboratori, qualche scuola elementare le ha tolti perché erano quasi pericolose. Ma perché le creature mica si stanno lì fermi.
E allora siamo andati a cercare un dirigente scolastico del territorio per farci raccontare di questo rapporto così difficile con i banchi a rotelle. Ne abbiamo parlato con Alfonso D'Ambrosio, il preside della scuola di Vo, luogo simbolo della pandemia, lì dove tutto ha avuto inizio. Il professore non è poi così convinto che i banchi con le rotelle siano la fonte di tutti i mali, non se la sente di condannarli del tutto e ci spiega finalmente la loro storia prima del Covid.
Queste sedie vengono, insomma, per onore di cronaca, vengono inserite sul mercato, insomma, intorno al 2013-2014 per scopi molto diversi da quello, insomma, che stiamo vedendo oggi. Cioè, nascono all'interno di un progetto, ad esempio c'è quello europeo della Future Classroom, no? Quindi della classe del futuro, in cui si immagino un gruppo di studenti, insomma una classe, che si inizia a scomporre, no? Quindi si divide in un'area, ad esempio, per collaborare, dove ci sono queste sedie, quindi con i tablet, una zona invece dove si presenta la LIM e così via. Io, ad esempio, come docente li utilizzavo dal 2014 per attività didattica flessibile e collaborativa. Se lei mi dice, insomma, se ci sono delle evidenze scientifiche sul discorso del mal di schiena, eccetera, io non lo so, cioè non ho contezza di questo. Io quello che so è che queste sedie tipicamente vengono utilizzate per attività di didattica breve, quindi un'ora, un'ora e mezza, due ore. Questa ribaltina è molto piccola, stiamo parlando di misure 30x50, insomma, quindi ci sta sostanzialmente un quadernone. Legato al Covid, allora è chiarissimo che queste sedie, essendo molto piccole, quello che notiamo subito è che con i tavoli tradizionali non riusciamo a garantire le vie di fuga tra i 60 e gli 80 centimetri. Con queste sedie sì. Quindi più che di distanziamento io parlerei appunto di possibilità di garantire le vie di fuga. E questo è un aspetto secondo noi fondamentale. Una parte di queste sedie le abbiamo accantonate, che non vuol dire sprecare fondi pubblici, attenzione. Le abbiamo semplicemente lasciate, diciamo, in zone, come so, biblioteche oppure in aule al momento non utilizzate, in vista di un post-Covid, in vista quindi, diciamo, di una didattica che torni a riessere collaborativa, torni a essere effettivamente digitale, che non significa solo tablet in mano. E quindi, insomma, ecco, noi siamo fiduciosi sul suo utilizzo. Sarebbe opportuno, certo, poi perché io comunque le difendo parzialmente, dargli la loro giusta, funzionalità. Noi li stiamo ancora utilizzando, cioè 30 su 100 li stiamo ancora utilizzando.
E certo, a voi in questa città diventata suo malgrado simbolo della tragedia Covid deve fare un effetto particolare vedere di nuovo i ragazzi tornare a scuola quasi come se tutto fosse normale.
Guardi, le dico, insomma, noi proprio in questa poco, insomma il 28 febbraio ricorderemo l'anno della chiusura delle prime scuole d'Italia, appunto, che è stato a Vaux. E quindi effettivamente, diciamo, rivedere ogni giorno gli studenti qui è sicuramente, come dire, insomma, è un conforto al cuore.
Gioie e dolori dei banchi a rotelle, che certo saranno ricordati come uno dei simboli dell'epoca Covid in Italia. A non dimenticarli molto presto, è ovvio, saranno soprattutto i ragazzi che si sono trovati a doverli utilizzare.
Non sono poi così male, sono tecnologici, se usati bene sono utili. Alla fine l'autoscontro ci viene benissimo.
Oddio, erano in effetti un po' scomodi, sì, il mal di schiena è effettivamente un po' di torcicollo, però per il resto le corse con questi banchettini non me le dimenticherò mai.
Le 20:11, Daniela Mecenate che ci racconta fatti e paradossi dei banchi con le rotelle, tra cui quello appunto del fatto che erano stati introdotti per salvare le scuole dal contagio e vengono invece messi da parte per il dopo Covid. Molto interessante, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Daniela Mecenate, Federico Mello, Nicolo Randazzo, Nino Giuliano in redazione, grazie a Leonardo Patanè che è il nostro regista. Questa sera la parte tecnica e ringraziamenti vanno a Gaetano Albore e a Marco Mascia. Io ora vi lascio con Jack Folla, un DJ nel braccio della morte, poi il meteo, Ascolta si fa sera e Zona Cesarini con il calcio, l'anticipo di Serie A, Fiorentina-Inter. Vi ricordo che domani Rai Radio 1 assicurerà la diretta con uno speciale appunto del GR1 dell'ultima giornata di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi dalle 12 fino alle 14, e probabilmente ci sarà anche un altro giro, lo seguiremo la settimana che viene dopo. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.